la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti andiamo questa mattina con Valerio Capecchi dell'AMMA che ci racconta della giornata di oggi, ma anche della tendenza della settimana per quello che riguarda le previsioni del tempo. Valerio, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno Raffaella, a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi diciamo la giornata si apre un po' come si era conclusa le scorse giornate, pertanto ancora all'insegna dell'alta pressione, con cielo sereno poco nuvoloso direi per tutta la giornata, salvo qualche nube in più solamente in Appennino e la possibilità di qualche breve rovescio isolato appunto in Appennino. Le temperature nei valori massimi oggi direi leggero aumento rispetto a ieri di 1-2 gradi, saranno possibili 31-32 gradi nella piana di Firenze Prato Pistoia, invece circa 28-29 lungo la costa. Per quanto riguarda il resto della settimana, domani martedì cambia poco anche per mercoledì, nel senso che quindi le temperature non si alzeranno più di tanto, direi massime fino a circa 31-32 gradi nelle zone dell'interno, con qualche breve isolato rovescio possibile durante le ore più calde della giornata. Tra giovedì e venerdì al momento è possibile un lieve peggioramento delle condizioni meteo, un possibile disturbo da est potrebbe dar luogo a qualche pioggia, niente di che, non è una vera e propria perturbazione, però insomma le condizioni potrebbero peggiorare tra giovedì e venerdì, come detto.
Valerio, grazie, buona giornata, buon lavoro.
A te, grazie.
Riabitare la città, il primo festival dell'urban housing in Toscana, un programma diffuso che porta nei luoghi dell'abitare sociale eventi culturali, sportivi e conviviali. Ideato insieme ai residenti e alle realtà del territorio, il festival è un progetto di comunità dove riabitare significa rigenerare. Presso i social housing Osteria Social Club di Firenze e Sesto Smart Village di Sesto Fiorentino, oltre 20 appuntamenti tutti ad ingresso libero.
Dal 9 giugno al 4 ottobre riabitare la città, iniziativa promossa da Urban Housing Copnet all'interno del progetto You Coming, sostenuta da Fondazione CR Firenze. Scopri il programma sui social di Urban Housing Copnet. Buono a sapersi cosa aspettarsi dal domani. Dal 15 al 19 giugno a Peccioli, workshop pensato per le ragazze e ragazzi tra i 16 e i 22 anni che vogliono capire il presente per immaginare il proprio futuro. 5 incontri dalle 15.30 alle 18.30 dedicati ad alcune delle cose più importanti che stanno succedendo: l'intelligenza artificiale, i social network, la scienza, l'informazione, gli Stati Uniti, con Luca Sofri, Francesco Costa e altri giornalisti del Post. La partecipazione gratuita con prenotazione a info@pensavopeccioli.it.
Torna Scienze Estate 2026, l'evento gratuito di divulgazione scientifica per appassionati di ogni età, a cura di Open Lab. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al campus universitario di Sesto Fiorentino. Giochi, spettacoli, mostre e attività su temi scientifici e tecnologici. E ancora visite guidate all'acceleratore di particelle, ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e tanto altro. Info e programma completo openlab.unifi.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
Impressionante!
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e disegni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio. We'll be right back.
Dunque, sicuramente in Toscana la notizia del giorno riguarda i ballottaggi, seggi aperti anche oggi fino alle 15. In Italia sono 42 i comuni chiamati al ballottaggio per le elezioni del sindaco. In Toscana si vota al ballottaggio per eleggere nuovo sindaco solo in due comuni, ad Arezzo e a Viareggio, giornata di ieri e di oggi, dove qui vengono in qualche modo decretati i vincitori o le vincitrici, nel caso di Viareggio, di questa tornata elettorale, di queste amministrative, in modo da chiudere un cerchio, diciamo così, su come è andata con le amministrative. Il Corriere Fiorentino riporta che si conferma che alle 23 c'è stata un'affluenza in deciso calo ad Arezzo rispetto al primo turno delle amministrative. Al voto sono andati il 40,8% degli aventi diritto. Anche a Viareggio, l'altro ballottaggio che si tiene in Toscana, bassa partecipazione al 36,8% a fronte del 41,5% del primo turno. Anche al primo turno, come dire, non erano esattamente un granché, diciamo così, la partecipazione al voto, però al ballottaggio. Vedremo quello che accade nel corso della mattinata, perché tra l'altro comunque sono due voti molto sentiti in città e in due realtà importanti in Toscana. C'è poi dalla Repubblica un'altra notizia importante che riguarda la giornata di quest'oggi: lo sbarco di Open Arms a Marina di Carrara con 58 migranti a bordo, ci sono 24 minori non accompagnati, molti naufraghi raccontano di essere stati derubati e torturati in Libia. Si sono concluse nella notte le operazioni di sbarco e di prima accoglienza. Nel frattempo, per quello che riguarda la città di Firenze, è conto alla rovescia per nuove linee tranviarie. Dovrebbero partire i lavori entro l'estate, i cantieri per la linea 4, quella che va dalla stazione Leopolda alle piagge, siamo a Firenze, lo ripeto, e a Campomarte. Stiamo parlando di più di 6 km, 15 fermate, quindi nel bel mezzo della tempesta perfetta del traffico cittadino, scrive la Repubblica, per i cantieri della linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli, che si incrociano con la chiusura del Ponte Alpino fino a metà settembre, i lavori per la linea per Rovezzano che sono ormai pronti. Insomma, non sarà il primo luglio come era stato ipotizzato, ma nel corso dell'estate, probabilmente fino agosto, si partirà per lavori di nuove linee tranviarie. Questi sono un po' i principali temi. Poi nel corso della nostra trasmissione vi aggiorneremo sulle questioni più rilevanti della mattina in Toscana.
Questa mattina al primo incontro con lo specchio faccio una smorfia al mio riflesso e faccio finta di essere blu, proprio tutto blu. Blu le orecchie,
orecchie blu,
la bocca,
la bocca,
i denti,
fuori i denti,
la lingua che tocca la punta del mio naso è tutta blu,
la lingua blu,
blu le orecchie, la bocca, i denti, la bislazzoli, la lingua che tocca la punta del mio naso è tutta blu. E se mi dici balla io muovo la spalla, e se poi ho voglia divento una foglia, mi muovo col vento, il cuore contento, sono come sento e va bene così. Davanti a scuola c'è un negozio di robi vecchi, mi metto tutti i trucchi e se voglio anche il tutù, fallo pure tu. La cravatta,
la cravatta,
i tacchi,
i tacchi,
i gioielli,
i gioielli,
la giacca tua scacchi, sta bene con la donna mio frufru,
la donna frufru,
la cravatta, poi i tacchi, i gioielli sono giocattoli, la giacca tua scacchi, sta bene con la donna mio frufru. Ci balla, io muovo la spalla, e se poi ho voglia divento una foglia, mi muovo col vento, il cuore contento, sono come sento e va bene così. Giù in cortile fingiamo un po' di avere il becco, facciamo salti come insetti, corriamo come i caribù, provaci anche tu. Sei una ranocchia.
Le 8:15, buttiamola in politica, lunedì mattina con Tommaso Ciuffoletti, che saluto e ringrazio. Tommaso, buongiorno.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Allora, come dicevo, oggi 42 comuni italiani vanno al ballottaggio, di questi due sono in Toscana, Arezzo e Viareggio, però questa cosa che chiude il cerchio, come dire, sul tema di questa tornata di elezioni amministrative, vista poi le prossime elezioni che dovranno essere quelle politiche, vediamo quando, si parla della prossima primavera, appuntamento attesissimo, quindi legislatura piena, diciamo, di 5 anni. Il governo italiano in qualche modo al rush finale, Tommaso, però registriamo divisioni interne importanti, la Lega è in grande difficoltà, la variabile Vannacci, nel frattempo lo scenario internazionale resta pesantissimo e nel frattempo pesa una grande crisi energetica, si torna a parlare di nucleare, si guarda all'Unione Europea per cercare di avere margini di manovra sul tema dell'energia. Nei giorni del ballottaggio come la vedi? Come inizia? Che poi di fatto inizia, diciamo, oggi la campagna elettorale 2027, diciamo così, Tommaso.
Sì, l'hai detto benissimo, oggi è, diciamo, l'atto ufficiale con cui ci si avvia la prossima tornata di elezioni politiche. Poi sappiamo benissimo entrambi, lo sanno benissimo gli ascoltatori, che viviamo in un clima di campagna elettorale permanente, quindi questo, diciamo, è piuttosto consueto per chi guarda, segue la politica, però è vero che ora si entra effettivamente nel vivo e ci si entra con un centrosinistra forse meno arrembante di come si era pensato di poterci arrivare dopo l'esito del referendum sulla giustizia, che aveva visto di fatto la sconfitta del governo, che si era esposto anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, inizialmente cauta, ma che poi invece sempre di più nel corso della campagna referendaria si era schierata. Quella sconfitta sembrava un po' l'atto che sanciva grosso modo la fine del periodo di un consenso piuttosto diffuso e anche di una navigazione del governo che, fra mille inciampi, tuttavia spesso e volentieri proprio per l'opera di garanzia effettuata da Meloni, una Meloni che di recente ha ricevuto anche, tra virgolette, i complimenti di uno come Prodi, che l'ha appunto sono complimenti non tanto per la sua azione nel merito delle vicende politiche che hanno visto protagonista il suo governo, ma per come ha saputo, appunto, a fronte di una coalizione piuttosto litigiosa e non priva anche di gravi inciampi da parte dei suoi membri di governo, tenere insieme e anche reggere di fronte all'opinione pubblica. Evidentemente questa tenuta ha passato anche lo scoglio del referendum, perché questa tornata elettorale di amministrative, per quanto a macchia di leopardo, non ci consegna un'immagine di un governo in forte crisi come potevamo immaginare. È vero, ci sono ancora da fare ballottaggi, ma non sembrano ballottaggi decisivi. Arezzo è una città importante per quanto riguarda la Toscana, a seguire Viareggio. Nel frattempo il centrosinistra è lì che ancora si barcamena con le mille variabili di questo campo largo, che ovviamente è strategicamente, tatticamente, non lo so, ma insomma è l'unico vero punto che della qualificante della segreteria Schlein, che ritiene spesso e volentieri, appunto, proprio su questo punto che si sono giocate le leadership a sinistra, ovvero o andiamo con una forte proposta da parte del partito principale, il PD, era l'idea veltroniana, che di fatto diventa la proposta alternativa al governo, o invece una chiave più d'alleanza, invece dobbiamo costruire appunto un campo piuttosto largo che sommi le possibilità elettorali di più partiti. È una speranza che vediamo se pagherà da qui alle prossime politiche.
Che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo sullo scenario internazionale? Perché sembra che la situazione sia veramente fuori controllo da alcuni punti di vista. Forse non è la cosa che ho detto, forse c'è qualcuno che controlla questa grande confusione, però diciamo così, dalla Russia all'Ucraina, da Israele al Libano, dai territori palestinesi all'Iran, l'ultima notizia è che Israele ha intercettato un missile proveniente dallo Yemen, mentre ci sono esplosioni a Teheran, Tabriz e Isfahan. L'aviazione militare israeliana ha colpito obiettivi militari in Iran. È sfuggita di mano a Trump questa storia o no?
Sì, Sì, perché questa sembra essere un'incredibile concomitanza di fattori, l'era dei grandi distruttori, un'era che comunque è stata preparata smantellando le regole mondiali, a partire dalle prime che sono saltate, quelle della finanza, hanno seguito quelle del commercio. Poi il diritto internazionale, compreso quello umanitario, quindi diciamo il saltare di quelle regole che forse appunto erano perfettibili. Ricordo appunto gli anni d'oro del movimento No Global, che faceva appunto riferimento alla volontà di smantellare quelle regole. Quelle regole in realtà erano importanti, quelle regole in realtà sono quello che riuscivano a tenere insieme un sistema in cui gli stati normalmente tendono al conflitto laddove ci sia la volontà di qualcuno di loro di prevaricare altri più deboli o ritenuti tali, e invece quelle regole facevano sì che il consesso di tutti gli altri stati frenasse per condiviso interesse il prevalere del più forte sul più debole. Il saltare di queste regole oltretutto è stato accompagnato dal presentarsi sulla scena di leader che fanno proprio dell'idea che, finite le regole, l'unica regola che torna in auge, perché di fatto non se n'è mai andata, è quella della forza, è quella della potenza, che si applica appunto da stato a stato, il più forte che prevarica il più debole. Tuttavia ci sarebbe qualcosa di buono, tra virgolette, in questa situazione, perché di fatto l'operazione di Trump in Iran, lasciando perdere le condizioni in cui il regime fa vivere, ma direi uccide più che fa vivere, la popolazione, i propri figli e le proprie figlie, teniamo un attimo da parte questa vicenda, però l'idea che uno Stato possa prevaricare l'altro sulla base del mero dato della propria potenza, l'Iran ha certificato non è più, ma la stessa vicenda ucraina, la Russia pensava di risolvere la vicenda, Putin pensava di risolvere la vicenda in pochi giorni, e così non è stato. Nella tragedia che questo rappresenta, potrebbe essere la lezione che neanche adesso è pronta l'era della prepotenza in chiave di potenza militare. Certo, ci sono degli esempi invece che ci raccontano come altre strade siano preferibili per perseguire la medesima logica. Il caso del Venezuela, il caso di Cuba, che va profilandosi in maniera sempre più netta e ovviamente piuttosto favorito anche dal ritrarsi di chi invece dovrebbe un pochino opporsi a questa prospettiva di Cuba americana, ma ovviamente per mero interesse. Russia e Cina, prima i primi, i russi, perché non sono più nelle condizioni per poterlo fare, la Cina perché ovviamente avrebbe di che far presente un precedente che per gli interessi della Repubblica Popolare varrebbe nei confronti di Taiwan. Come voi avete, tra virgolette, preso Cuba, allora perché noi non potremmo prenderci Taiwan a questo punto? Ecco, l'unico curiosamente personaggio che sullo scenario globale, con un peso importante, finora non si è attivato in chiave appunto di grande distruttore dell'ordine globale, è Xi Jinping, e questa cosa è piuttosto paradossale. In realtà, devo dire, io sono tra quelli che ritiene Xi Jinping anch'egli uno della generazione dei grandi distruttori, ma all'interno del proprio paese, perché Xi Jinping ha fatto saltare tutto quel sistema di regole che aveva governato la Repubblica Popolare anche in chiave di mantenimento del potere, ovvero la divisione all'interno fra chi gestisce il potere militare e chi il potere politico, il potere del partito e quello istituzionale. Con Xi Jinping tutto questo è saltato e la prospettiva è piuttosto cupa, perché non sappiamo chi gli succederà.
Molto indù questa visione dell'era dei grandi distruttori, ma questo ci porterebbe su altri scenari più filosofico-teologici che non possiamo toccare questa mattina. Però ti chiederei, anche perché ce ne occupiamo con due ospiti di primo piano tra pochissimo, di dirmi la tua sul fatto che l'Aula del Senato ha approvato il rinvio in commissione del disegno di legge sul fine vita. che tradotto vuol dire che a un anno circa dalla fine della legislatura praticamente la questione muore qui, si arena e quella legge non cammina più, non sarà votata. Per cui alla fine, anche con mezzucci strani, dichiarazioni del presidente del CNR che contraddice se stesso e altre cose del genere. Commento su questo, Tommaso.
Guarda, io ho iniziato a fare politica ed ero molto più giovane, proprio sull'onda di una serie di battaglie radicali che erano quelle portate avanti dall'associazione che prese il nome da Luca Coscioni, che fu appunto uno dei primi, forse il primo esponente radicale che fu eletto per via telematica e che era appunto portatore di una battaglia esattamente sul fine vita. Ho proseguito la mia brevissima stagione di impegno politico con le battaglie di Nina Welby e Piero Welby, che continuavano esattamente sul solco di quel tracciato. Oggi, dopo tanti anni che non faccio più politica, che ho i capelli bianchi, all'epoca ero un ragazzino, vedo che purtroppo l'ipocrisia degli schieramenti, al mutare pure appunto di quegli stessi schieramenti che sono cambiati nel corso di questi lustri, anche protagonisti politici, alcuni sono sempre gli stessi, soprattutto nel campo del centrodestra mi ricordo sempre le solite facce che ipocritamente, nella convinzione di solleticare gli umori più conservatori di questo paese, facevano giochini appunto che spesso sono quelli che fanno inciampare i progetti di legge su questa materia e sono sempre loro. Tuttavia, anche al mutare del grosso della rappresentanza politica, vedo che i giochini sono sempre gli stessi, mentre, e rimango invece convinto di questo oggi come allora, credo che questo paese, se interrogato sulla vicenda, avrebbe molta più disponibilità ad accettare che ci siano un insieme di regole che permettano a chi vuole, non sia un'imposizione, sia una concessione di libertà per chi la vuole per sé, di poter andarsene negli ultimi tempi della propria vita in un modo che ciascuno possa decidere per sé e che non gli sia imposto per una legge che non decide. Ecco, io allora come oggi sono convinto che il paese purtroppo sia più avanti delle purtroppo cambiate classi dirigenti, ma sempre con la stessa ipocrisia di fronte alla necessità della scelta.
Tommaso, grazie per queste parole. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buttiamola in politica, torno la prossima settimana. Buona settimana a te.
Grazie Raffaele, buona giornata, buona settimana.
Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Dopo 60 giorni di tregua sostanzialmente rispettata tra Iran e Israele, sono ripresi apertamente i raid incrociati. All'alba si sono avvertite esplosioni a Teheran e altre città iraniane. Israele ha colpito il complesso petrolchimico di Karun. Non ci sarebbero vittime. L'attacco israeliano e la rappresaglia alle quattro ondate di missili lanciate ieri sera dall'Iran, che ha agito in risposta agli ultimi violenti raid aerei su Beirut. Tra poco alle 10 italiane a Tel Aviv si riunisce il gabinetto di sicurezza proprio per discutere della ripresa delle ostilità con l'Iran.
Nel Golfo Persico cresce dunque il timore di un nuovo allargamento del conflitto. Le diplomazie dei paesi della regione sono al lavoro per scongiurare un'ulteriore escalation, mentre appelli ad un ritorno del cessate il fuoco arrivano dalle cancellerie europee. Si attende la risposta della Casa Bianca. Le relazioni tra Tel Aviv e Washington tornano però a farsi tese dopo che Donald Trump aveva ordinato a Netanyahu di non rispondere agli attacchi iraniani. La ripresa del conflitto preoccupa i mercati. Le borse asiatiche hanno chiuso in ribasso. Al mercato di Amsterdam il gas naturale balza sopra i 51 euro.
Il risico bancario, con al centro Monte dei Paschi, Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di MPS. Contemporaneamente ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali. Parallelamente Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS sulla banca senese. La risposta a Banco BPM, che ieri ha proposto a sua volta MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia.
Le elezioni amministrative, urne aperte questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
L'Armenia si allontana dall'influenza di Mosca e prosegue il suo percorso di avvicinamento a Bruxelles. I dati definitivi delle elezioni parlamentari che si sono tenute ieri non sono ancora stati ufficializzati, ma il divario tra il partito filo europeo del primo ministro Pashinyan e quello guidato dal miliardario russo armeno Kareptian è di oltre 20 punti.
E ieri si è votato anche in Perù per il ballottaggio delle presidenziali. Lo spoglio è ancora in corso. Il conteggio ufficiale vede in testa la candidata di destra Keiko Fujimori di un paio di punti percentuali, ma altri monitoraggi mostrano un lieve vantaggio invece del candidato progressista Roberto Sanchez. Per capire il vero vincitore si dovrà dunque attendere ancora.
Stati Uniti, 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Uno è in gravi condizioni. L'aggressore è stato arrestato. L'episodio è avvenuto a pochi metri dalla Madison Square Garden, dove è in programma la finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs, alla quale assisterà anche Donald Trump. Dopo l'aggressione, le misure di sicurezza sono state intensificate. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginessa Fiorentina e la Strassigna per un mezzo in avaria, con tendenza all'aumento. Sempre verso Firenze, coda a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginessa Fiorentina. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze Impruneta. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, i bus 10, 11, 17 e 20 modificati. la passerella pedonale rimane attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La Fondazione Macinaia, Atto 2 e Teatri d'Imbarco promuovono una call aperta a giovani sotto i 35 anni per un atto unico teatrale inedito sulle disabilità e le nostre parole di cura. Primo premio 2.500 euro, secondo premio 1.500. Iscrizione gratuita, scadenza consegna 15 settembre. Bando e info su teatridimbarco.it.
Fattoria bucolica Ferment Action presentano Festival bucolico della fermentazione. Kimchi, kombucha, miso, tempeh, sidro, kefir. Una giornata dedicata a chi produce, ama o vuole scoprire il mondo della fermentazione. E ancora talk, yoga, libri, musica, workshop e degustazioni. Domenica 14 giugno dalle 10 alle 21 a Bucolica, La Strassigna. Ingresso libero, info e prenotazioni bucolica.farm. Iniziativa del progetto SMAC con il contributo della Regione Toscana, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Regionale. Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, i canali video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Le 8.40 sembra che la maggioranza di governo preferisca evitare la questione del fine vita per non creare frizioni interne, spaccature, ignorando le richieste di cittadini, associazione della stessa Corte Costituzionale, ignorando anche l'esperienza della Toscana che ha smentito lo spauracchio del turismo della morte. Di recente l'Aula del Senato ha approvato il rinvio in commissione del disegno di legge presentato, una mossa che a circa un anno, diciamo così, dalla fine della legislatura ne decreta di fatto l'arenarsi definitivo. Stiamo parlando del fine vita. Sono passati 7 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha depenalizzato il suicidio assistito, ma l'assenza di una legge, di un'azione del legislatore che regoli tempi, modalità, costringe tante persone a subire sofferenze indicibili, trafile burocratiche, procedure legali. Per evitare peraltro anche il voto segreto in aula, la maggioranza si avvalsa anche di alcuni alibi forniti anche da persone di una certa autorevolezza importante, parliamo del CNR, dell'Istituto Superiore di Sanità, insomma un gran pasticcio. Non si voterà con ogni probabilità la legge sul fine vita, a cui l'onorevole Alfredo Bazoli, senatore del Partito Democratico, aveva lavorato per molti anni, primo firmatario della legge per introdurre in Italia una legge nazionale sul fine vita. Senatore, buongiorno a lei, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a voi.
Saluto e ringrazio anche Filomena Gallo, che noi abbiamo sentito nei giorni scorsi perché era la coordinatrice del Collegio di Difesa di Libera, una persona di cui abbiamo parlato a lungo su queste frequenze, che ha fatto un percorso che ci è importante rievocare in questo nostro ragionamento. Segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno.
Onorevole Bazoli, ho riassunto bene questa, cioè ce lo racconta lei brevemente l'iter di questa vicenda, come è andato?
Sì, avete riassunto bene. Noi è dall'inizio della legislatura che abbiamo sollecitato la maggioranza a discutere del fine vita, perché non è più tollerabile che dopo 8 anni da quando la Corte si è pronunciata, questa è una correzione che faccio perché la Corte, la prima ordinanza con la quale ha invitato il Parlamento a intervenire è del 2018, quindi sono già 8 anni che la Corte dice al Parlamento di intervenire sulla base di principi che ormai sono consolidati, perché dopo quella ordinanza e la successiva sentenza sono arrivate numerose altre sentenze che hanno sostanzialmente ribadito le stesse cose, cioè che oggi appunto diciamo è già possibile per una persona che si trovi in particolari condizioni, per cui insomma affetta una patologia irreversibile che causa sofferenze intollerabili, che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, che sia capace di prendere decisioni libere e consapevole, quella persona, se chiede di essere aiutata a morire, ha il diritto di essere accompagnata in questa sua decisione, appunto di togliersi la vita dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi dalle istituzioni pubbliche. Noi dall'inizio della legislatura abbiamo chiesto alla maggioranza di confrontarsi sul tema sulla base di una proposta di legge, quella che è a mia prima firma, che aveva un vantaggio, cioè era lo stesso testo che venne approvato alla Camera nella scorsa legislatura, che poi non arrivò in fondo perché la legislatura cadde prematuramente, quindi il Senato non riuscì a esaminare quella proposta, che già aveva avuto però il voto favorevole della Camera. Quindi abbiamo detto ripartiamo da lì, in una discussione aperta, libera, e vediamo di trovare i punti di condivisione per vedere se riusciamo a dare una legge al Paese, che è una legge attesa ormai appunto da tanti anni. Però è stata una corsa a ostacoli, perché nel centrodestra c'è una parte che è disponibile a discutere, ma c'è una parte che oggi purtroppo è credo maggioritaria e soprattutto ha una forte capacità di condizionamento dell'intero centrodestra, che invece una legge di fatto non la vuole e quindi ha ostacolato in ogni modo il percorso. Ci abbiamo messo 1 anno e mezzo solo a incardinare in commissione la proposta di legge, 1 anno e mezzo ci è voluto solo per quello, poi hanno voluto 100 centinaio di audizioni, quindi un iter lunghissimo. Hanno voluto un comitato ristretto che doveva fare un testo unificato, che non sono riusciti poi a neanche condividere di fatto. Li abbiamo obbligati ad andare in aula comunque sul nostro testo, perché non era più tollerabile tergiversare, aspettare, sperando che in aula ci fosse, come dire, maggiore libertà e ci fosse la disponibilità da parte del centrodestra a discuterne. Invece poi ci siamo trovati con la decisione che hanno preso invece di rinviarla in commissione, che significa, come voi giustamente avete detto, che di fatto è l'epitaffio sulla possibilità che questa legislatura approvi una legge, perché il ritorno in commissione significa che si riparte con l'esame degli emendamenti in commissione, si farà un ulteriore iter in commissione, e se anche dovesse arrivare in aula nei prossimi mesi al Senato, poi certamente non riuscirà a passare alla Camera, per cui di fatto il centrodestra ha affossato la possibilità di approvare.
Ripartiamo da questo, Filomena Gallo, siamo punti a capo, mi sembra di capire.
Sì, siamo punti a capo, e appunto quanto appena finito di dire Bazzoli, non c'è volontà politica ad approvare una legge che rispetti tutte le scelte di fine vita. La Corte Costituzionale ad ogni occasione richiama il Parlamento, e vorrei anche aggiungere che il prossimo 23 giugno si terrà una nuova udienza in Corte Costituzionale. Perché? Perché intanto continuano le disobbedienze civili di Marco Cappato e i volontari di soccorso civile. L'ultima vi è stata pochi giorni fa a Trieste, con l'aiuto fornito per Lucia, una donna di 80 anni con una patologia irreversibile, dove l'interpretazione del trattamento di sostegno vitale, che è uno dei requisiti individuati dalla Corte, è stato molto restrittivo da parte di Asugi, e la signora Lucia peggiorava e non voleva più attendere. Questo cosa fa capire? Che in Italia da un lato si può procedere con l'aiuto medico alla morte volontaria, sono circa 17 le persone che hanno potuto procedere perché è corrispondente ai requisiti della Corte. Dall'altro lato c'è una parte di persone che rimane fuori da quei requisiti. Il trattamento di sostegno vitale è il requisito su cui la Corte torna ogni volta. Anche il 23 giugno si tratterà nuovamente di parlare di trattamenti di sostegno vitale, ed è un trattamento che non è previsto in nessuna normativa straniera, che andrebbe affiancato, anche se non cancellato, ma affiancato da una prognosi infausta. Questo cosa consentirebbe? Consentirebbe che persone pienamente capaci di autodeterminarsi, con patologie irreversibili che producono sofferenze, che hanno o un requisito, il trattamento di sostegno vitale, o la prognosi infausta, possano procedere come desiderano. Questo lo può fare una legge, e la Corte Costituzionale ad ogni intervento richiama il legislatore a fare cosa? A partire da quello che è il giudicato costituzionale, per rispettare la libertà di scelta in materia di autodeterminazione terapeutica delle persone. In Parlamento è chiaro che non c'è volontà politica a legiferare. C'è una legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni che non è mai stata calendarizzata in aula dopo la discussione in commissione, e Bazzoli ben la conosce, ho letto gli stenografici anche di quanto è stata trattata invece in commissione. Allora, noi da un lato abbiamo la Carta Costituzionale che conferisce ai cittadini la possibilità di partecipare all'attività legislativa con proposte di legge di iniziativa popolare. Dall'altro lato abbiamo un nuovo regolamento del Senato che prevede che dopo l'iter in commissione le proposte di legge di iniziativa popolare arrivino in aula. Questo non è avvenuto, abbiamo diffidato il Presidente del Senato, non riteniamo che le leggi possano essere fin dall'inizio perfette, ma almeno la nostra parte dal giudicato costituzionale e aggiunge quello che manca. La volontà del Parlamento dovrebbe essere quella di prevedere delle regole che siano certe, che diano garanzia a tutti, sia chi è d'accordo e sia chi non è d'accordo, perché in quel modo non si vedrà mai imposto nulla. Le leggi giuste servono a tutti e questo è il principio che noi cerchiamo di far passare. Il disegno di legge Bazzoli era un testo su cui si poteva discutere con alcune migliorie, Bazzoli lo conosce la nostra opinione. Il disegno di legge di iniziativa governativa non è completamente adeguato perché stravolge anche il giudicato costituzionale e non è possibile. Ricordiamo, la nostra Costituzione prevede che le sentenze della Corte Costituzionale non possono essere modificate nemmeno con leggi successive. Quindi, se mai fosse arrivato in aula il disegno di legge di iniziativa governativa, quel disegno di legge, se fosse divenuto legge, era immediatamente impugnabile. Inoltre vediamo che hanno ripreso le audizioni in commissione. Lei all'inizio ha ricordato il caso di Libera, una persona che ha potuto procedere, aveva tutti i requisiti e il giudice ha ordinato l'ideazione di un programma che mette in comunicazione due dispositivi medicali già in uso, che sono il puntatore oculare e la pompa infusionale, che oggi possono comunicare tra di loro tramite questo programma realizzato dal CNR su ordine del giudice. Abbiamo assistito nei giorni scorsi al presidente del CNR che invece in commissione ha negato l'esistenza di strumentazioni che possono essere utilizzate da chi non ha più la manualità, non può più autosomministrarsi il farmaco.
Questa cosa è clamorosa, perché noi abbiamo visionato il messaggio che Andrea Lenzi, che è il presidente del CNR, ha scritto alla 10ª commissione del Senato, dove dice: testualmente non risultano reperibili dispositivi regolarmente autorizzati per l'autosomministrazione di farmaci, eccetera, cioè c'è il contrario di quello che il Tribunale di Firenze lo ha impegnato e obbligato a fare, che lui in maniera peraltro tardiva e con rinvii e altre cose del genere pure ha fatto e ne nega la cosa. Bazzoli, in tutto questo il Presidente del Senato si è lavato le mani e ha detto: ma io ho fatto il mio dovere, questo è il gioco della democrazia, va bene così. Non va bene così, è un ostruzionismo che non assume neanche, come dire, una responsabilità politica di un governo in qualche modo, cioè mezzucci per evitare la questione.
Ah, guardi, intanto mi faccia dire che quella comunicazione che ha mandato il presidente del CNR è una comunicazione veramente vergognosa, perché il presidente del CNR ha detto che non esistono dispositivi con marchio CE, quindi diciamo con marchio dell'Unione Europea, che consentono l'autosomministrazione di farmaci appunto a chi non può muoversi, quindi non è in grado di farlo, diciamo, autonomamente, ma ha bisogno di macchinari. E ha di fatto smentito il suo stesso CNR, che invece quel macchinario col puntatore oculare l'ha messo a disposizione sulla scorta del Tribunale di Firenze proprio a una persona che